Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità promosso dalla Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano.
Siamo in compagnia di Dennis Isaia, che gli ascoltatori di questo podcast già conosceranno per gli speciali dedicati all'arte contemporanea. E tra i personaggi del 2008 sicuramente figuri anche tu, Dennis. Un saluto innanzitutto.
Ciao Till.
Prima di parlare di quello che è stato il tuo 2008, che penso essere stato molto significativo, vorrei farti spiegare ai nostri ascoltatori un po' quello che è stato il tuo percorso artistico, che ti ha portato poi ad affrontare quello che vedremo.
Beh, incomincia qualche anno fa oramai. In realtà io ho sempre avuto una passione per l'arte, in particolare per l'arte contemporanea. Quando avevo insomma intorno ai 20 anni, forse alla fine del liceo, diciamo, quindi anche qualche anno prima. Poi ho fatto lettere, come tutti quelli che hanno questo tipo di passione, come molti di quelli che hanno questo tipo di passione. Dopodiché ho cominciato a fare tutt'altro nella vita, cioè mi sono occupato completamente di altre cose. A un certo punto, quando insomma si arriva alla fine dei 20, ero scocciato e parecchio di quello che facevo, non ero per nulla soddisfatto. E così ho deciso di rimettermi in gioco, ho capito che probabilmente era, insomma, si faceva ancora in tempo per rimettersi in gioco. Quindi ho fatto questo test d'ingresso a questo master in arte e cultura a Rovereto, al MART. Il MART era stato appena costruito, era stato appena inaugurato, le cose sono andate bene, lì ho preso la borsa di studio e via. Ho ricominciato a studiare, e in quel momento lì ero una spugna, perché arrivavo da ormai 5 anni di inattività intellettuale, e quindi assorbivo violentemente tutto quello che mi arrivava. Lì credo di aver accumulato una certa tensione, una certa carica, che poi ho potuto e continuo a mettere nelle operazioni, nell'attività che sto portando avanti negli ultimi 5 anni. Da Rovereto, mai l'avrei detto, al posto di andare come io desidero per amore del sole verso sud, invece piano piano mi sono spostato verso nord. Ho incominciato con uno stage qua in Ripartizione Cultura Italiana, e poi le cose hanno preso un andamento naturale, insomma. Probabilmente si è sentita questa carica, ho trovato anche questo momento emergente dell'Alto Adige, no? Per cui l'Alto Adige, quando stava, sto parlando di 5 anni fa, continuando, come ancora sta facendo, stava continuando a crescere, quindi c'erano 3 o 4 personaggi che avevano cara la questione della cultura e volevano far crescere, volevano innovare in un certo senso le attività culturali in Alto Adige. Quindi mi sono inserito in quest'onda ascendente e abbiamo fatto un bel po' di cose insieme. Fino al 2008, come dicevate, è stato, a un certo punto ho dovuto scegliere un po' qual era la mia figura professionale, quindi su cosa orientarmi, piuttosto che verso una figura manageriale. Ho sentito questa propensione di ritorno dei primi anni del liceo, e quindi mi sono dedicato, poi ho deciso di concentrarmi sulla curatela. E nel 2008, questa è una decisione che ha già preso corpo in maniera abbastanza sostanziale nel 2007. Nel 2008 poi, grazie a Manifesta qua in Alto Adige, ho avuto occasione di questo confronto internazionale con una scala con cui non mi ero mai confrontato. Insomma, avevo già fatto prima delle mostre, però non mi ero mai confrontato con una scala di una mostra di quel livello lì, con quelle misure lì non mi ero mai confrontato, e così è andata, insomma.
Però è stata una cosa per gradi, perché con Manifesta hai incominciato ad avere ti hanno commissionato innanzitutto uno studio un po' particolare, prima di conoscere quello che sarebbe stato il team curatoriale per la sede di Bolzano.
Beh, la cosa lì è stata simpatica, perché a un certo punto i racks avevano consegnato all'ufficio di Manifesta, che già allora, stiamo parlando una decina di mesi prima dell'inaugurazione,
I Rax, che voglio dirlo agli ascoltatori, è Rax Media Collective, uno dei team curatoriali di Manifesta, che si snodava lungo l'asse del Brennero, 4 locations, e i Rax Media Collective avevano la curatela, si può dire, della sede di Bolzano, l'area ex Alumix.
Esattamente, loro che avevano incentrato la loro mostra sull'edificio, mi avevano probabilmente commissionato all'ufficio, chiesto all'ufficio di Manifesta, come dicevo allora già oberato di un certo carico di lavoro, anche perché la struttura è sempre stata piccola e snella, di portare avanti una ricerca piuttosto complessa, perché si andava dalla chimica, dall'analisi del terreno, a questioni più legate alla storia, oppure alla dimensione mediatica dell'edificio, cioè se c'erano delle antenne sull'edificio, se qual era stata l'attenzione culturale rispetto a quell'edificio, cosa rappresentava quell'edificio, eccetera eccetera. Quindi una ricerca veramente molto, molto complessa, perché toccava discipline differenti. Quando mi hanno presentato questa ricerca, io ho detto: ma questa qua è una follia, io non la faccio, come dire, non vedo perché devo essere io la vittima sacrificale di questa cosa qua. E questo è l'ufficio di Manifesta, o meglio dico, lo faccio se poi voi, ho usato cosa che non mi è solita, l'arma del ricatto, se voi poi mi fate fare l'assistente curatoriale. I Rax hanno detto no, ovviamente così non ci va bene, però incontriamoci. Ci siamo incontrati e poi insomma lì ci siamo piaciuti e gli ho detto vabbè, non c'è problema, incominciamo con queste, poi vediamo come le cose vanno. E in questa ricerca è stato simpatico, perché io poi ogni settimana infarcivo questa ricerca di un'informazione un po' particolare, o di alcuni elementi particolari che nel tempo avevo catturato nel territorio, per cui non so, dalla gelateria Avalon, che secondo me è caratteristica di Bolzano, ma non solo è caratteristica di Bolzano, è anche un modo di fare cultura attraverso il cibo, per delle scelte molto precise, le visioni sbagliate rispetto al Monumento della Vittoria, un tema molto spinoso, ma per esempio come il Monumento della Vittoria, l'ho già detto in altre occasioni, si guardi solo sempre di fronte mai da dietro, per cui come non si è inserita questa architettura in una dimensione più legata all'architettura del paesaggio, no? E quindi come non si veda questo oggetto in maniera più articolata. Così infarcivo, davo questi weekly news, io le chiamavano, e abbiamo iniziato uno scambio, abbiamo iniziato un rapporto. Insomma, loro erano molto impegnati, ma mi rispondevano sempre con grande piacere. Finita questa ricerca, 2 mesi, ho presentato loro questa ricerca, e poi insomma lì ormai le cose erano fatte, e non c'era nessun senso né da una parte né dall'altra probabilmente per cambiare le relazioni, e quindi abbiamo continuato fino alla realizzazione della mostra e anche dopo, nel senso che poi anche dopo la realizzazione della mostra, cioè dopo che abbiamo inaugurato la mostra, anch'io ho avuto un mio piccolo spazio all'interno, dove ho continuato a relazionarmi con i Rax, in realtà poi, come dire, senza anticipare i tempi, però era stato uno spazio che in qualche modo raccoglieva quello che avevamo fatto già prima, quando io gli mandavo queste weekly news, no?
Una domanda: in cosa consiste il lavoro dell'assistente curatoriale? Cioè uno sa cosa fa il curatore, ma l'assistente...
L'assistente curatoriale è...
Contratti?
No, non solo. L'assistente curatoriale, come diceva la Edwig Feyen, insomma la responsabile di Manifesta, è la mente e il braccio sul territorio, quando i curatori non ci sono, dei curatori stessi. Per cui, non so, per esempio nel caso di Manifesta 7, lo sviluppo della mostra bolzanina, ci sono stati vari passaggi. Il primo passaggio è stato la ristrutturazione dell'edificio. Nella ristrutturazione dell'edificio Manifesta era in qualche maniera il committente, fra virgolette, per cui doveva avere un ruolo, e si incontrava settimanalmente per delle riunioni con gli architetti, e lì c'era, come dire, la voce dei curatori, cioè quali erano le esigenze dei curatori. E fra l'altro, essendo la mostra molto imperniata sull'edificio, era un passaggio molto delicato, e non devo dire che lì ci sono stati anche alcuni errori anche da parte mia nell'interpretazione della mostra, ci ho messo un po' a capirla. Altre cose invece sono andate molto bene rispetto alla ristrutturazione specifica dell'edificio. Quindi sì, ero veramente la mente e il braccio dei curatori sul territorio quando i curatori non c'erano. E poi ovviamente c'era un lavoro di flusso, un lavoro quotidiano, quindi i contratti con gli artisti, artisti, parte dei contratti, la predisposizione del lavoro per la produzione. La relazione con gli artisti, l'assistente curatoriale normalmente è quello che ha una relazione persino più stretta ad un certo punto dei curatori stessi con gli artisti, perché poi è quello che si confronta con loro su problematiche diciamo così quotidiane, nel senso dal punto di vista produttivo si può fare questo, normalmente no, loro presentano un'idea e poi come dire questa idea si deve confrontare con i vincoli della realtà. E quindi ecco, c'è questo tipo di scambio e sì, esatto, è proprio un vero e proprio assistente.
Ecco, grazie per questa spiegazione, insomma, dell'assistente curatoriale. E dicevi, lo accennavi prima, all'interno della mostra sei riuscito a ritagliarti uno spazio curatoriale, cioè assistente, però aveva una certa autonomia. Sto parlando di Tabula Rasa.
Sì, lì questa, all'interno dell'Alumix c'è tuttora una stanza lunga e stretta che per la mostra, per i Rax, è sempre stata un po' problematica. Hanno tentato varie strade per organizzare qualcosa in questa stanza. A loro interessava che fosse che ci fosse una parte viva della mostra, cioè una parte più generativa, in continua rigenerazione. E dopo un po' di tentativi abbiamo deciso di replicare, di fare il verso a questa stanza, installando in questa stanza, immaginate una stanza lunga e stretta, un vagone di un treno per intenderci, e abbiamo deciso di mettere in questo vagone di un treno un tavolo, un grande parallelepipedo lungo circa quanto la stanza, una decina di metri, in realtà la stanza lunga 20 insomma, e largo 90. Attorno, sopra e sotto questo tavolo dovevano succedere delle cose che normalmente avevano come scopo concettuale, diciamo così, il concetto alla base di Tabula Rasa era quello di allargare i confini della mostra, o meglio di mettere quelli che erano i limiti concettuali della mostra, cioè i confini, limiti inteso come confini concettuali della mostra, metterli a confronto con una serie di operatività, con una serie di speculazioni che normalmente invece avvengono in questo territorio. Per fare un esempio molto, molto chiaro, voi non so se ricordate, non so se tu ricordi questa opera fantastica di Corcotero Pylos. Era, la descrivo brevemente, un grande muro al fondo della stanza più grande, della hall principale dell'Alumix, che è stato ripulito con del lattice, e poi il lattice veniva chiuso, sarebbe stato chiuso a fine della mostra in due fogli di plexiglass. E all'interno e appunto questo lattice aveva ripulito il muro, catturando anche la polvere di rimanenza, la polvere che era rimasta sul muro stesso. Nelle polveri, come sappiamo, è contenuta la storia biologica dell'edificio. Quindi noi ipoteticamente fra 10 anni possiamo andare nell'edificio e possiamo analizzare quelle polveri e cavarne la storia, quindi possiamo sapere il livello di inquinamento, da quali fattori era dato, eccetera eccetera. In qualche modo è un'opera di restauro viva, cioè un'opera di restauro che parla, che è viva. Noi abbiamo una cosa molto importante in Alto Adige, che è Ezzi. Qual è l'importanza di Ezzi? È quella di essere una mummia umida, cioè rispetto alle mummie secche, quelle che sono appunto, sì, le mummie secche, che non so, ce ne sono anche di più antiche di Ezzi, Ezzi ha la caratteristica di essere viva. In qualche maniera si può, non sono ancora riusciti, ma un giorno probabilmente si potrà sintetizzare il DNA di Ezzi, ricavarne il DNA dai suoi tessuti, ricavare il DNA. Quindi era bello questo parallelo fra quello che era il muro di Cork e Ezzi. E quindi abbiamo invitato il ragazzo che quotidianamente conserva Ezzi, quindi il conservatore di Ezzi, quello che si occupa della camera stagna in cui Ezzi sta, a raccontare perché hanno costruito una camera stagna, perché è importante Ezzi. È importante appunto perché è umida. E per conservare Ezzi c'è uno sforzo quotidiano notevole, nonché delle invenzioni molto particolari. Così abbiamo un po' allargato, visto che la conservazione appunto era uno degli elementi forti all'interno della mostra ci è piaciuto confrontarci con quello che erano i confini appunto della mostra nel locale, e Tabula Rasa doveva attivare tutta una serie di parallelismi, in qualche maniera, di comunicazioni, di discorsi con il territorio locale.
2008 non è stato solo manifesta, il 2008 è stato anche un traguardo importante per un giovane curatore. Puoi raccontarci della tua esperienza genovese?
Sì, una cosa bella, piacevole che è successa nel 2008 è stata appunto la mostra Genova nell'ambito di BAG. BAG sta per Borsa Arte Giovane ed è il premio che il Comune di Genova insieme al Museo Villa Croce di Arte Contemporanea istituiscono annualmente per un giovane curatore. Nel 2007 avevo partecipato perché si presenta un progetto di mostra e poi lo si può realizzare ed è passato il mio premio. Quindi nel 2008 abbiamo fatto la mostra a Genova nel settembre, e la mostra si intitola Del paese altre storie, nuovo realismo, rappresentazione politica nella giovane ricerca artistica italiana, ed era, sì, per me è stato un progetto interessante, primo perché è stata una mostra di dimensione medio-piccole, comunque è già importante con cui confrontarsi, e secondo perché è stata una mostra completamente mia, insomma non avevo compromessi di alcun tipo se non quelli dati dal budget, quindi economici. Nella mostra, mi fa piacere ricordarlo, c'erano artisti, giovani artisti italiani, ma non solo, c'era, la mostra si concludeva con un omaggio a Telejato è questa televisione fatta quotidianamente da una famiglia calabrese e che denuncia con una certa spontaneità le malefatte della politica e della mafia in Sicilia. Lui è molto coraggioso, gli è stata bruciata la macchina, ha subito varie minacce, vive sotto scorta, ma quello che è interessante è che lì, oltre al contenuto, c'è anche un modo di fare la televisione assolutamente improvvisato, che dal punto di vista artistico risulta affascinante, perché è tutto fuori sincrono, spesso è fuori sincrono, la telecamera va dove vuole lei, il conducente anche, non ci sono regole televisive che vengono rispettate, e quindi mi sembrava un modo nell'Italia contemporanea in cui la televisione ha un valore importante, ce ne accorgiamo da quasi più di 20 anni, ormai sono quasi 20 anni, mi sembrava un bel modo di riconoscere un modo di fare televisione completamente differente e molto più efficace, per cui non ruba, come dire, l'immaginazione alle persone, ma gli restituisce un'informazione, gli restituisce un certo senso di realtà.
Ecco, hai avuto un feedback, cioè un conto è fare il curatore, dice ho fatto la mostra, però c'è anche la critica, sicuramente ne avrà parlato bene, perché se sei arrivato avrai avuto un premio della critica per vincerlo, ma come reagisce il pubblico?
Ma devo dire la verità, in quell'occasione non lo so, e non lo so perché la mostra era a Palazzo Ducale, quindi una posizione centralissima di Genova, dove allora Genova, qua entriamo nello specifico, però Genova è un luogo che non ha una grande scena artistica, per cui da quel punto di vista lì non ho ricevuto molti feedback se non quelli durante l'inaugurazione, ma di solito l'inaugurazione se non puoi intercettare qualcosa di negativo negli sguardi, chi ti viene a parlare è perché insomma gli è piaciuto quello che stai facendo, oppure semplicemente gli va a dirti che la cosa è bella. E dal punto di vista del pubblico, fra virgolette, generico, quella è una mostra di incontri casuali, per cui ci sbatti in quella mostra perché c'era un grande manifesto fuori, e visto che è gratuita magari la vai a vedere e poi non sai cosa gli rimane effettivamente, cosa rimane a loro insomma effettivamente, e quindi un feedback diretto non ce l'ho avuto. Ho avuto il feedback degli artisti che ci hanno partecipato e da, appunto come si diceva, quelli che c'erano in inaugurazione, e mi sembrava sì, che fossero perlomeno interessati, perché la mostra è una mostra che aveva delle caratteristiche di unicità in sé, questo sì, assolutamente.
Trattandosi di questa intervista, di una retrospettiva 2008, il tuo 2008 si chiude in maniera importante, direi, stai seguendo un progetto che terminerà da qui a marzo, a fine marzo.
Sì, il progetto a cui fa riferimento, ricordiamo La Seconda Luna, è un progetto, sì, La Seconda Luna, dicitura dice La Seconda Luna, Premio Nazionale alle Passioni. Ed è forse il progetto che nel 2008 mi sta dando più soddisfazioni. È paradossale perché è fatto in una zona piuttosto periferica, che è la città di Laives, oddio, periferica rispetto a quelle che sono le ambizioni e i confini del premio, che sono appunto nazionali. Ma ho trovato un sindaco coraggioso, un'amministrazione coraggiosa e un gruppo molto motivato per intraprendere questa che è una vera e propria scommessa, perché nessuno mai si è andato a analizzare o a scandagliare questo mondo assolutamente eterogeneo e variegato e anche assolutamente poetico, con degli spunti di follia che è proprio il mondo delle passioni.
Ultimissima cosa per quanto riguarda La Seconda Luna, visto che il podcast andrà in onda prima della chiusura del bando, si può dire, ti chiederei di dare ancora un'ultima frase di pubblicità, insomma, il sito internet, cosa bisogna produrre, eccetera, così chiudiamo in bellezza.
Beh, per lo spot, visto che avevamo bisogno di farci conoscere, perché è un premio transdisciplinare, quindi dovevamo andare a cogliere un po' ovunque, abbiamo usato un sistema un po' crudo, brutalmente 15.000 euro per la tua passione, www.lasecondaluna.it. 15.000 euro è il primo premio, il secondo sono 7.000, il terzo 3.000, cioè un budget, un montepremi adeguato a quelle che sono le ambizioni del premio stesso. Ci sarà da divertirsi perché arriverà veramente di tutto e arriveranno tutti quelli che sono i gesti gratuiti delle persone, quindi c'è una componente di spontaneità molto, molto alta e anche di poesia probabilmente molto alta. Chi non è interessato a partecipare perché magari non ha una passione particolare lo dica ai propri amici e chi non lo vuole dire ai propri amici perché magari non conosce nessuno intrippato, come si dice un po' volgarmente, magari potrà venire alla mostra che probabilmente faremo a Lives e che sarà un bel mondo.
Ecco, allora ringrazio a nome del podcast Alto Adige Cultura, un in bocca al lupo per i tuoi progetti e ciao.
Crepi e ciao a tutti.
Abbiamo trasmesso Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità.